Il radiogiornale.
RG24, benvenuti, vediamo i titoli. Venezuela continua la corsa contro il tempo, soccorritori ancora al lavoro tra le macerie dopo i due devastanti terremoti. La Russia è la principale minaccia per la Svizzera, il nuovo rapporto dell'intelligence federale parla di uno scenario di sicurezza sempre più teso. Estate di cantieri sulla rete ferroviaria ticinese, tra luglio e agosto cambiano orari e collegamenti con bus sostitutivi su diverse tratte. RG24, venerdì 26 giugno, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. In apertura il Venezuela, a Caracas e in diverse aree costiere del paese si continua a scavare tra le macerie dopo i due forti terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito la regione ieri. Il bilancio è di almeno 188 vittime e diverse migliaia di dispersi. Sentiamo le testimonianze nel contributo di Camilla Camponovo.
Quando bajamo l'escenario era de película, de terror.
Le testimonianze raccolte poche ore dopo i due potenti terremoti avvenuti a circa 40 secondi di distanza l'uno dall'altro, che hanno colpito gran parte del Venezuela, mostrano tutto lo shock di una popolazione che nel giro di pochi istanti si è trovata a fare i conti con il panico e la devastazione. Palazzi crollati soprattutto nello stato costiero di La Guaira, a nord di Caracas e nella capitale stessa. Migliaia di persone sono scappate dagli edifici. Nelle ultime ore la terra sotto i piedi dei venezuelani ha ancora continuato a tremare, come ci racconta Goyo Caribas, politico e attivista sociale venezuelano.
Ci sono state nuove scosse, una 20 minuti fa, di magnitudo 4, e due ore fa altre ancora. Il problema è che gli edifici sono talmente colpiti che queste nuove scosse possono farli crollare completamente.
La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha subito dichiarato lo stato di emergenza e ha espresso le sue condoglianze alle vittime che hanno perso familiari tra le macerie. In giornata abbiamo raggiunto anche la giornalista francese indipendente Alice Campagnol, che ieri sera si trovava a Caracas.
Estremamente impressionante. Ieri sera, aux alentours de 18h, j'étais sur la route, j'étais en voiture.
Ieri sera intorno alle 18 ero in macchina, sentivo il suolo scivolare sotto le ruote della mia auto, era impressionante. All'inizio non ho capito cosa stesse succedendo, poi ho visto la gente scappare dagli edifici. Un bel po' di materiale cadeva dalle facciate, mi sono fermata con l'auto e dietro di me c'era un'enorme nuvola di polvere e in seguito mi sono resa conto che due edifici, di cui uno di 22 piani, erano crollati.
In queste ore i soccorritori continuano senza sosta a cercare persone sotto le macerie. Intanto si moltiplicano i paesi che hanno promesso aiuti e squadre di soccorso internazionali, tra cui anche la Svizzera, che invierà 80 soccorritori, oltre a 18 tonnellate di attrezzature.
E quali caratteristiche ha avuto questo sisma? Nicola Luont lo ha chiesto a Domenico Giardini, titolare della cattedra di sismologia e geodinamica presso il Politecnico Federale di Zurigo.
Questo è un terremoto classico per quell'area, nel senso che qui abbiamo una placca, la placca dei Caraibi, di cui noi conosciamo solo le isole, i vulcani, le spiagge, però in realtà è una placca separata a sud dall'America del Sud da questa faglia, la faglia di Boconò, che permette a questa placca dei Caraibi di rimanere fissa mentre il Sud America si sposta verso ovest.
E adesso cosa possiamo aspettarci? Delle scosse di assestamento, quindi altre repliche?
Altre repliche di sicuro. Quello a cui bisogna fare molta attenzione è che questa è un'unica faglia lunga direi un migliaio di chilometri che segna tutto il margine di questa placca. In passato, nell'ultimo secolo pochi, ma nei secoli precedenti, quando c'è una storiografia ben nota, ci sono stati tutta una serie di eventi di magnitudo tra il 7,5 e l'8 che si sono succeduti e hanno fatto muovere tutto il margine di placca. Qui bisognerà capire se questa placca ha cominciato a muoversi e quindi se si muoverà anche il resto del margine, il resto della faglia.
La Russia è diventata la minaccia più seria per la Svizzera. A dirlo è il direttore del Servizio Attività Informative della Confederazione, la nostra intelligence, nell'ultimo rapporto sulla sicurezza del nostro paese. Il documento è stato presentato oggi a Berna e per noi c'era uno dei nostri corrispondenti, Giampaolo Driussi.
In effetti c'è molta Russia nel rapporto sicurezza 2026, Russia la cui guerra ibrida nei confronti dell'Occidente è indicata come la minaccia più grande e acuta per l'intera Europa, con risvolti indiretti ma anche diretti per la Svizzera. Non significa che la minaccia terroristica o che l'estremismo violento siano stati declassati, anzi le attività russe si sono però nel frattempo ritagliate un ruolo di primo piano, anche perché condotte in più ambiti intrecciati fra loro. È quanto sostengono i nostri servizi, che parlano dello spionaggio da parte degli agenti segreti russi, di disinformazione, di elusione delle sanzioni, commerce partita dalla Svizzera e fatta transitare da più paesi per poi appunto raggiungere la Russia, di sabotaggio e infrastrutture critiche che partono dalla Svizzera. E il SIC, il Servizio Attività Informative, dice: il campo di battaglia è una zona grigia al di sotto della soglia di un attacco armato i cui autori spesso non possono essere chiaramente identificati o sono in grado di negarne la responsabilità. La Svizzera, allora, come detto, è un obiettivo sia diretto sia indiretto nel tentativo russo di indebolire le democrazie occidentali, afferma ancora il SIC. Fra gli esempi concreti citati, le notizie sulla Confederazione riportate dall'emittente statale russa RT in lingua tedesca nel 2025 sono state un quarto in più rispetto all'anno precedente, con la narrativa di fondo stando alla quale la Svizzera sarebbe in declino.
Sarà un'estate piuttosto calda in Ticino anche per quel che riguarda il traffico ferroviario. Le FFS hanno infatti previsto tra il 20 luglio e il 30 agosto una serie di cantieri estivi che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Ci dice di più Marcello Ierace.
Il momento più critico sarà probabilmente quello tra il 20 e il 26 luglio, quando nessun treno circolerà nella tratta tra Biasca e Bellinzona. Ma saranno diversi i cantieri presenti in tutto il Ticino che le ferrovie hanno deciso di avviare quest'estate per poter eseguire una serie di importanti lavori di manutenzione. Ma perché concentrare i lavori in questo periodo? Roberta Cattaneo, direttrice Regione Sud delle FFS.
Perché non vogliamo impattare sulla clientela che abitualmente usa i nostri mezzi, quindi parlo degli studenti e dei pendolari che utilizzano di norma tutti i giorni i nostri servizi.
Quindi l'impatto del pendolare sul traffico è comunque minore rispetto a quello, pur sempre in crescita, del turista.
Esattamente, ci sono naturalmente i turisti che sono assolutamente benvenuti nel nostro cantone, ma non hanno la massa come quella di un pendolare oppure di uno studente.
Cantieri concentrati in poco più di un mese estivo portano quindi ad un minor impatto sui viaggiatori, l'abbiamo sentito, ma anche ad una maggior efficienza in termini di investimento economico. Ma di che cantieri si tratta?
Abbiamo naturalmente una parte che riguarda proprio l'infrastruttura ferroviaria stessa, che deve essere mantenuta e ampliata, e dall'altra parte abbiamo il cantiere inerente il nuovo stabilimento industriale ferroviario a Castione, che necessita anche lì di infrastruttura ferroviaria.
Le ferrovie hanno previsto informazioni costanti con annunci sui treni e personale addetto ai binari. Ma visti i cambiamenti di orari e la possibilità che ci siano bus sostitutivi e quindi con tempi di percorrenza più lunghi, il consiglio è sempre quello di consultare l'orario online o sull'applicazione prima di mettersi in viaggio.
La Svizzera è ancora nella morsa della canicola. Oggi è stato battuto il record nazionale di caldo per il mese di giugno. A Basilea si sono superati i 38 gradi. L'allerta massima resterà in vigore almeno fino a lunedì. Aumentano i divieti di accendere fuochi e di prelevare acqua, mentre la siccità mette sotto pressione fiumi, pesci e bacini idroelettrici. In Ticino, con l'allerta di grado 4, nei cantieri si lavora fino al massimo alle 14 e per non più di 8 ore. E prima delle notizie sportive, una sentenza che è destinata a fare giurisprudenza nella lotta al cambiamento climatico arriva da Parigi proprio in questi giorni, quando la Francia affronta l'emergenza caldo. Il tribunale della città ha ordinato al gruppo petrolifero Total Energies di integrare nei loro bilanci anche le emissioni prodotte dai clienti quando utilizzano petrolio e gas venduti dal gruppo. Le emissioni indirette rappresentano la quota principale dell'impatto climatico della compagnia. Il gruppo francese avrà 6 mesi per adeguarsi e, secondo i promotori del ricorso, la decisione potrebbe aver conseguenze ben oltre il colosso energetico francese, spingendo molte grandi imprese a rispondere anche delle emissioni generate dal consumo dei loro prodotti. Ormai giunti alla pagina sportiva, in studio con me Lorenzo Boscolo.
Iniziamo con l'Ecuador che clamorosamente si è qualificato per i 16esimi di finale, clamorosamente nel senso che l'Ecuador ha battuto questa tarda serata la Germania per 2-1, Germania in vantaggio con Sané già al secondo minuto di gioco e la pareggio quasi immediato con un gran tiro dal limite di Angulo al 7° minuto, poi nella ripresa al 77esimo l'attaccante del Flamengo Gonzalo Plata ha regalato la qualificazione all'Ecuador come migliore terza del gruppo B, che ha visto poi la Costa d'Avorio imporsi 2-0 su Curaçao. Germania, che era già certa di terminare il girone al primo posto, ha terminato il girone al primo posto con 6 punti, gli stessi della Costa d'Avorio seconda, e poi, come detto, l'Ecuador è salito a 4 punti, essendo la miglior terza, giocherà il 16esimo di finale. Curaçao invece è stato eliminato. Durante la notte ci saranno ben 4 sfide, iniziamo dal gruppo F, tra meno di un'ora, alla 1 di notte, Giappone contro Svezia ed Olanda contro Tunisia, ricordando che l'Olanda e la Giappone sono al comando con 4 punti, segue immediatamente dietro la Svezia con 3, a quota 0 c'è la Tunisia già eliminata. E poi alle 4 di notte ci saranno altre 2 sfide, Paraguay contro l'Australia e Turchia-Stati Uniti. Gli statunitensi sono già qualificati con 6 punti agli 16esimi. Ci sarà una bella lotta tra australiani e paraguayani che al momento hanno ottenuto 3 punti ed è già eliminata, invece lo sappiamo, la Turchia di Vincenzo Montella, ancora lì ferma a quota 0 punti. Con lo sport è tutto, buonanotte.
Grazie Lorenzo Boscolo e buonanotte anche a te. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni. Anche nei prossimi giorni, tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da rovesci o temporali isolati. Al nord massime di 38 gradi, al sud di 35. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. È anche fruibile ad ogni momento sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, a voi tutti un cordiale augurio di una serena notte.